Che hai fatto? L'eclissi del valore della vita. Il Signore disse a Caino: Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. La voce del sangue versato dagli uomini non cessa di gridare, di generazione in generazione, assumendo toni e accenti diversi e sempre nuovi. La domanda del Signore: Che hai fatto? Alla quale Caino non può sfuggire, è rivolta anche all'uomo contemporaneo, perché prenda coscienza dell'ampiezza e della gravità degli attentati alla vita da cui continua ad essere segnata la storia dell'umanità. Vada alla ricerca delle molteplici cause che li generano e li alimentano, rifletta con estrema serietà sulle conseguenze che derivano da questi stessi attentati per l'esistenza delle persone e dei popoli. Alcune minacce provengono dalla natura stessa, ma sono aggravate dall'incuria colpevole e dalla negligenza degli uomini che non raramente potrebbero porvi rimedio. Altre invece sono il frutto di situazioni di violenza, di odi, di contrapposti interessi che inducono gli uomini ad aggredire altri uomini con omicidi, guerre, stragi, genocidi. E come non pensare alla violenza che si fa alla vita di milioni di esseri umani, specialmente bambini, costretti alla miseria, alla sottonutrizione e alla fame, a causa di una iniqua distribuzione delle ricchezze tra i popoli e le classi sociali, o alla violenza insita, prima ancora che nelle guerre, in uno scandaloso commercio delle armi che favorisce la spirale dei tanti conflitti armati che insanguinano il mondo, o alla seminagione di morte che si opera con l'inconsulto dissesto degli equilibri ecologici, con la criminale diffusione della droga o col favorire modelli di esercizio della sessualità che, oltre ad essere moralmente inaccettabili, sono anche forieri di gravi rischi per la vita. È impossibile registrare in modo completo la vasta gamma delle minacce della vita umana, tante sono le forme aperte o subdole che si rivestono nel nostro tempo. Ma la nostra attenzione intende concentrarsi in particolare su un altro genere di attentati concernenti la vita nascente e terminale, che presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità, per il fatto che tendono a perdere nella coscienza collettiva il carattere di delitto e ad assumere paradossalmente quello del diritto, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante l'intervento gratuito degli stessi operatori sanitari. Tali attentati colpiscono la vita umana in situazioni di massima precarietà, quando è priva di ogni capacità di difesa. Ancora più grave è il fatto che essi, in larga parte, sono consumati proprio all'interno e ad opera di quella famiglia che costitutivamente è invece chiamata ad essere santuario della vita. Come si è potuta determinare una simile situazione? Occorre prendere in considerazione molteplici fattori. Sullo sfondo c'è una profonda crisi della cultura, che genera scetticismo sui fondamenti stessi del sapere e dell'etica e rende sempre più difficile cogliere con chiarezza il senso dell'uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri. A ciò si aggiungano le più diverse difficoltà esistenziali e relazionali, aggravate dalla realtà di una società complessa in cui le persone, le coppie e le famiglie rimangono spesso sole con i loro problemi. Non mancano situazioni di particolare povertà, angustia o esasperazione, in cui la fatica della sopravvivenza, il dolore ai limiti della sopportabilità, le violenze subite, specialmente quelle che investono le donne, rendono le scelte di difesa e di promozione della vita esigenti a volte fino all'eroismo. Tutto ciò spiega, almeno in parte, come il valore della vita possa oggi subire una specie di eclissi, per quanto la coscienza non cessi di additarlo quale valore sacro e intangibile, come dimostra il fatto stesso che si tende a coprire alcuni delitti con la vita nascente o terminale con locuzioni di tipo sanitario che distolgono lo sguardo dal fatto che è in gioco il diritto all'esistenza di una concreta persona umana. In realtà, se molti e gravi aspetti dell'odierna problematica sociale possono in qualche modo spiegare il clima di diffusa incertezza morale e talvolta attenuare nei singoli la responsabilità soggettiva, non è meno vero che siamo di fronte ad una realtà più vasta che si può considerare come una vera e propria struttura di peccato, caratterizzata dall'imporsi di una cultura antisolidaristica che si configura in molti casi come vera cultura di morte. Essa è attivamente promossa da forti correnti culturali, economiche e politiche, portatrici di una concezione efficientistica della società. Guardando le cose da tale punto di vista, si può in certo senso parlare di una guerra dei potenti contro i deboli. La vita che richiederebbe più accoglienza, amore e cura è ritenuta inutile o è considerata come un peso insopportabile e quindi è rifiutata in molte maniere. Chi con la sua malattia, con il suo handicap o molto più semplicemente con la stessa sua presenza mette in discussione il benessere o le abitudini di vita di quanti sono i più avvantaggiati, tende ad essere visto come un nemico da cui difendersi o da eliminare. Si scatena così una specie di congiura contro la vita. Essa non coinvolge solo le singole persone nei loro rapporti individuali, familiari o di gruppo, ma va ben oltre, sino ad intaccare e stravolgere a livello mondiale i rapporti tra i popoli e gli stati. Per facilitare la diffusione dell'aborto si sono investite e si continuano ad investire somme ingenti destinate alla messa a punto di preparati farmaceutici che rendono possibile l'uccisione del feto nel grembo materno senza la necessità di correre all'aiuto del medico. La stessa ricerca scientifica su questo punto sembra quasi esclusivamente preoccupata di ottenere prodotti sempre più semplici ed efficaci contro la vita e nello stesso tempo dargli da sottrarre l'aborto ad ogni forma di controllo e responsabilità sociale. Si afferma frequentemente che la contraccezione, resa sicura e accessibile a tutti, è il rimedio più efficace contro l'aborto. Si accusa poi la Chiesa cattolica di favorire di fatto l'aborto perché continua ostinatamente a insegnare l'illecità morale della contraccezione. L'obiezione a ben guardare si rivela speciosa. Può essere infatti che molti ricorrano ai contraccettivi anche nell'intento di evitare successivamente la tentazione dell'aborto, ma i disvalori insiti nella mentalità contraccettiva, ben diversa dall'esercizio responsabile della paternità e maternità, attuato nel rispetto della piena verità dell'atto coniugale, sono tali da rendere più forte proprio questa tentazione di fronte all'eventuale concepimento di una vita non desiderata. Di fatto la cultura abortista è particolarmente sviluppata proprio in ambienti che rifiutano l'insegnamento della Chiesa sulla contraccezione. Certo, contraccezione ed aborto, dal punto di vista morale, sono mali specificamente diversi. L'una contraddice l'integra verità dell'atto sessuale come espressione propria dell'amore coniugale, l'altro distrugge la vita di un essere umano. La prima si oppone alla virtù della castità matrimoniale, il secondo si oppone alla virtù della giustizia e viola direttamente il precetto divino non uccidere. Ma pur con questa diversa natura e peso morale, essi sono molto spesso in intima relazione, come frutti di una medesima pianta. È vero che non mancano casi in cui alla contraccezione e allo stesso aborto si giunge sotto la spinta di molteplici difficoltà esistenziali, che tuttavia non possono mai esonerare dallo sforzo di osservare pienamente la legge di Dio. Ma in moltissimi altri casi, tali pratiche, affondando le radici in una mentalità edonistica e deresponsabilizzante nei confronti della sessualità, e suppongono un concetto egoistico di libertà che vede nella procreazione un ostacolo al dispiegarsi della propria personalità. La vita che potrebbe scaturire dall'incontro sessuale diventa così il nemico da evitare assolutamente e l'aborto l'unica possibile risposta risolutiva di fronte ad una contraccezione fallita. Purtroppo la stretta connessione che a livello di mentalità intercorre tra la pratica della contraccezione e quella dell'aborto emerge sempre di più e lo dimostra in modo allarmante anche la messa a punto di preparati chimici, di dispositivi intrauterini e di vaccini che, distribuiti con la stessa facilità dei contraccettivi, agiscono in realtà come abortivi nei primissimi stadi di sviluppo della vita del nuovo essere umano. Anche le varie tecniche di riproduzione artificiale che sembrerebbero porsi a servizio della vita, che sono praticate non poche volte con questa intenzione, in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la vita. Al di là del fatto che esse sono moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente umano dell'atto coniugale, queste tecniche registrano alte percentuali di insuccesso. Esso riguarda non tanto la fecondazione, quanto il successivo sviluppo dell'embrione esposto al rischio di morte entro tempi in genere brevissimi. Inoltre, vengono prodotti talvolta embrioni in numero superiore a quello necessario per l'impianto nel grembo della donna e questi cosiddetti embrioni soprannumerari vengono poi soppressi o utilizzati per ricerche che, con il pretesto del progresso scientifico medico, in realtà riducono la vita umana a semplice materiale biologico di cui poter liberamente disporre. Le diagnosi prenatali, che non presentano difficoltà morali, se fatte per individuare eventuali cure necessarie al bambino non ancora nato, diventano troppo spesso occasione per proporre e procurare l'aborto. È l'aborto eugenetico, la cui legittimazione nell'opinione pubblica nasce da una mentalità, a torto ritenuta coerente con le esigenze della terapeuticità, che accoglie la vita solo a certe condizioni e che rifiuta il limite, l'handicap e l'infermità. Seguendo questa stessa logica, si è giunti a negare le cure ordinarie più elementari e perfino l'alimentazione a bambini nati con gravi handicap o malattie. Lo scenario contemporaneo inoltre si fa ancora più sconcertante a motivo delle proposte avanzate qua e là di legittimare nella stessa linea del diritto all'aborto persino l'infanticidio, ritornando così ad uno stato di barbarie che si sperava di aver superato per sempre. Minacce non meno gravi incombono pure sui malati inguaribili e sui morenti, in un contesto sociale e culturale che, rendendo più difficile affrontare e sopportare la sofferenza, acuisce la tentazione di risolvere il problema del soffrire eliminandola alla radice, con l'anticipare la morte al momento ritenuto più opportuno. In tale scelta confluiscono spesso elementi di diverso segno, purtroppo convergenti a questo terribile esito. Può essere decisivo nel soggetto malato il senso di angoscia, di esasperazione, persino di disperazione, provocato da un'esperienza di dolore intenso e prolungato. Ciò mette a dura prova gli equilibri, a volte già instabili, della vita personale e familiare, sicché, da una parte, il malato, nonostante gli aiuti sempre più efficaci dell'assistenza medica e sociale, rischia di sentirsi schiacciato dalla propria fragilità. Dall'altra, in coloro che gli sono effettivamente legati, può operare un senso di comprensibile, anche se malintesa, pietà. Tutto ciò è aggravato da un'atmosfera culturale che non coglie nella sofferenza alcun significato o valore, anzi, la considera il male per eccellenza, da eliminare a ogni costo, il che avviene specialmente quando non si ha una visione religiosa che aiuta a decifrare positivamente il mistero del cuore, il mistero del dolore. Ma nell'orizzonte culturale complessivo non manca di incidere anche una sorta di atteggiamento prometeico dell'uomo che in tal modo si illude di potersi impadronire della vita e della morte perché decide di esse, mentre in realtà viene sconfitto e schiacciato da una morte irrimediabilmente chiusa ad ogni prospettiva di senso e ad ogni speranza. Riscontriamo una tragica espressione di tutto ciò nella diffusione dell'eutanasia, mascherata e strisciante, o attuata apertamente e perfino legalizzata. Essa, oltre che per una presunta pietà di fronte al dolore del paziente, viene talora giustificata con una ragione utilitaristica volta ad evitare spese improduttive troppo gravose per la società. Si propone così la soppressione dei neonati malformati, degli handicappati gravi, degli inabili, degli anziani, soprattutto se non autosufficienti, e dei malati terminali. Né c'è lecito tacere di fronte ad altre forme più subdole, ma non meno gravi e reali, di eutanasia. Esse, ad esempio, potrebbero verificarsi quando, per aumentare la disponibilità di organi da trapiantare, si procedesse all'espianto degli stessi organi senza rispettare i criteri oggettivi adeguati di accertamento della morte del donatore. Un altro fenomeno attuale al quale si accompagnano frequentemente minacce e attentati alla vita è quello demografico. Esso si presenta in modo differente nelle diverse parti del mondo. Nei paesi ricchi e sviluppati si registra un preoccupante calo o crollo delle nascite. I paesi poveri invece presentano in genere un tasso elevato di aumento della popolazione, difficilmente sopportabile in un contesto di minore sviluppo economico e sociale o addirittura di grave sottosviluppo. Di fronte alla sovrappopolazione dei paesi poveri, mancano a livello internazionale interventi globali, serie politiche familiari e sociali, programmi di crescita culturale e di giusta produzione e distribuzione delle risorse, mentre si continua a mettere in atto politiche antinataliste. Contraccezione, sterilizzazione e aborto vanno certamente annoverati tra le cause che contribuiscono a determinare le situazioni di forte denatalità. Può essere facile la tentazione di ricorrere agli stessi metodi attentati contro la vita anche nelle situazioni di esplosione demografica. L'antico faraone, sentendo come un incubo la presenza e il moltiplicarsi dei figli di Israele, li sottopose ad ogni forma di oppressione e ordinò che venisse fatto morire ogni neonato maschio delle donne ebree. Allo stesso modo si comportano oggi non pochi potenti della terra. Essi pure avvertono come un incubo lo sviluppo demografico in atto e temono che i popoli più prolifici e più poveri rappresentino una minaccia per il benessere e la tranquillità dei loro paesi. Di conseguenza, piuttosto che voler affrontare e risolvere questi gravi problemi nel rispetto della dignità delle persone e delle famiglie e dell'inviolabile diritto alla vita di ogni uomo, preferiscono promuovere e imporre con qualsiasi mezzo una massiccia pianificazione delle nascite. Gli stessi aiuti economici che sarebbero disposti a dare vengono ingiustamente condizionati all'accettazione di una politica antinatalista. L'umanità di oggi ci offre uno spettacolo davvero allarmante. Se pensiamo non solo ai diversi ambiti nei quali si sviluppano gli attentati alla vita, ma anche alla loro singolare proporzione numerica, nonché al molteplice e potente sostegno che viene loro dato dall'ampio consenso sociale, dal frequente riconoscimento legale, dal coinvolgimento di parte del personale sanitario. Come ebbe a dire con forza a Denver in occasione dell'ottava giornata mondiale della gioventù, con il tempo le minacce contro la vita non vengono meno. Esse, al contrario, assumono dimensioni enormi. Non si tratta soltanto di minacce provenienti dall'esterno, di forze della natura o dei Caino che assassinano gli Abele. No, si tratta di minacce programmate in maniera scientifica e sistematica. Il XX secolo verrà considerato un'epoca di attacchi massicci contro la vita, un'interminabile serie di guerre e un massacro permanente di vite umane innocente. I falsi profeti e i falsi maestri hanno conosciuto il maggior successo possibile. Al di là delle intenzioni, che possono essere varie e magari assumere forme suadenti, persino in nome della solidarietà, siamo in realtà di fronte ad un'oggettiva congiura contro la vita, che vede implicate anche istituzioni internazionali, impegnate a incoraggiare e programmare vere e proprie campagne per diffondere la contraccezione, la sterilizzazione e l'aborto. Non si può infine negare che mass media sono spesso complici di questa congiura, accreditando nell'opinione pubblica quella cultura che presenta il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione, all'aborto e alla stessa eutanasia come segno di progresso e conquista di libertà, mentre dipinge come nemiche della libertà e del progresso le posizioni incondizionatamente a favore della vita.